Leggiamo un verso per ciascuno.
Sì. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano in vano?
Insorgono il re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia.
Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro giogo.
Ride colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro.
Egli parla nella sua ira, li spaventa nel suo sdegno.
Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna.
Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato.
Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane.
Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai.
E ora siate saggi, o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore.
Perché non si adiri e voi perdiate la via. In un attimo divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia.
Volevo, approfittando della magnifica varietà delle vostre interpretazioni del Salmo 1, leggervi, non sarà facilissimo perché è interlineare e quindi è un testo, un'altra versione, è una traduzione, come dire, più attenta al significato espresso dall'ebraico. Perché complottano le genti e le nazioni tramano vanità? Si schierano i re della terra e i potenti congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto. Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi i loro legami. Colui che è assiso nei cieli ride, il Signore si fa beffe di loro. Allora parla ad essi nella sua collera e nel suo furore li sgomenta. Ma io ho unto il mio re su Sion, il mio monte santo. Annuncerò il decreto del Signore. Egli ha detto a me: mio figlio tu sei, io oggi ti ho generato. Chiedi a me e ti darò le genti come tua eredità e come tuo dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di un artigiano le frantumerai. E ora, o re, riflettete, correggetevi, o giudici della terra, servite il Signore con timore ed esultate con tremore. Onorate il figlio affinché non si adiri e voi smarriate la via, perché divamperà in un attimo la sua ira. Felici tutti coloro che si rifugiano in lui. Allora, quello che in estremissima sintesi ha spiegato Padre Maurizio lunedì e che nei giorni prossimi spero riuscirete ad ascoltare, quindi non anticipo, è che il Salmo primo e il Salmo secondo spesso sono insieme, sono entrambi introduzione a tutto il Salterio. E quindi su questa informazione, e che naturalmente il Salmo 2 è un canto messianico, è un canto di presentazione dell'unto di Dio, che può essere ed è stato interpretato sia come Davide, quindi un canto di intronizzazione di Davide, sia come poi in epoche successive l'attesa e la speranza e la promessa nella venuta del Messia. Quindi quindi di un re unto successivo a Davide, e che molto probabilmente questo salmo è stato scritto in un tempo di esilio. Allora, riflettendo e cercando di trovare una chiave che non ricalcasse i passaggi già espressi da padre Maurizio, mi sono come interrogata sul legame fra il primo e il secondo salmo, e l'ho inteso come: il primo è una visione che parla agli individui come una via etica, no? Sono dei consigli di protezione, ma di discernimento su una via. Il secondo si apre e chiama nell'interlocutorio alla consapevolezza una scena cosmica, quindi la persona che ha aderito e che riconosce la parola come la propria legge, che medita, non solo riceve la beatitudine di sentirsi protetto e di sentirsi radicato come un albero, questa immagine bellissima che è al centro del Salmo. Noi sappiamo che nella poesia ebraica la posizione centrale di quello che viene detto ha particolare importanza, quindi effettivamente questa immagine, questo potersi identificare, potersi sentire come l'albero sull'acqua che scorre, con delle radici profonde, sempre verde, che sarà i suoi frutti, sta proprio nell'intenzione, è là dove il salmista voleva portarci, no? Quindi se segui questi consigli e se hai la coscienza pulita, diciamo, e se riconosci questa indicazione, ti si apre una consapevolezza personale che può identificarsi con l'albero, no? È chiamata a identificarsi con l'albero. E quindi nel Salmo 2, non so, i commentari che ho letto a proposito di un canto liturgico di intronizzazione e anche con i riferimenti alle tradizioni dei paesi vicini, più o meno dicevano sì, perché allora, c'è questa intronizzazione e quando è il momento di nominare, di ungere, insomma, un re, ci sono dei conflitti intorno, come se stesse a suggerire che i conflitti erano in un certo senso locali. E mi sono lasciata andare alla prima intuizione, che era come se fosse un invito a spostarsi di scala, cioè improvvisamente a entrare nell'essere la presenza di Dio, no? E quindi come che cosa invita tutto questo? E anche con un riferimento che era stato fatto nelle volte scorse. Spesso nei salmi si è come un po' frastornati da un'immagine di violenza, no? Cioè certo viene demandata l'immagine di giustizia, viene demandata a Dio che renderà giustizia, ma non so, la mente moderna e forse anche un certo tende ad avere una visione della cattolicità un po' come di un vogliamoci tutto bene, cioè i puniti non devono essere puniti, no? E quindi sono e a questo in preghiera mi è arrivata, come dire, una risposta e un'indicazione, dire vai un po' a cercare nel fare una composizione del luogo chi erano i popoli contro cui questo giudizio veniva emesso, e vi faccio, è come se fosse una litania intorno alla Mesopotamia, all'Egitto, alla Grecia, all'Iran, alla Persia, quindi Babilonia, la Siria, i Sumeri, Israele, un popolo minuscolo la cui posizione è praticamente solo il fatto di essere una via di comunicazione, ma non ha grandi risorse da esplorare, che viene scelto da Dio per un grande progetto, nel mezzo di popolazioni con una cultura molto forte e con abitudini molto diverse. Quindi Israele opera sulla legge e sulle istruzioni che riceve dal Dio rivelato, una trasgressione rispetto a tutto quello che intorno accade. E vi leggerò proprio come a mo' di litania gli dei della guerra: Bel Marduk, Shauska, Urukatte, Anur, Sekhmet, Montu, Sobdu, Horus, Werpawet, Prioxis, Bia, Phobos, Enio, Eris, Ariman. Tutti loro hanno orde di demoni che proteggono questi imperi e questi poteri nella conquista. Poi ci sono i semidei e gli eroi: Adapa, Enkidu, Emmekar, Gilgamesh, Lugalbanda, Shamat, Siduri, Atra. Poi ci sono gli spiriti del male e i mostri: Utuktu, Lamassu, Asakku, Siris, Anzu, Humbara, Azag, Hambi, Kur, Kazuku, Rabisu. Allora, questa immagine di Dio, del Dio degli ebrei, si erge sopra e ride, no? Allora proviamo in preghiera. È l'affermazione di un popolo che riconosce ed è riconosciuto e che conosce l'unico creatore e l'unico Dio in questa miriade di forze che pure sono esistenti, perché pure hanno efficacia e che si traducono in azioni, in comportamenti, in saccheggi, in pestilenze, in guerre, in teste mozzate, no? Allora è vero che noi viviamo in un'epoca difficile, ma insomma prendere distanze da questo che era il luogo comune per una popolazione minuscola, nonostante le proprie epopee, quanto era Israele, era veramente difficile, e di fronte alla brutalità che si esprimeva e al fatto che questi stessi re intronizzati in Assiria, in Babilonia, in Egitto e poi in Grecia e poi molto dopo in Roma, quindi le forze che Gesù si trova ad avere contro sono gli imperatori che nominano se stessi Dio, a cui bisogna piegare le ginocchia, no? Cioè, è come un atto di fede, un atto di speranza, un atto di desiderio. Prima che ci sia un re, no? Ma che questo re sia figlio di Dio, cioè che sia il vero re, figlio del vero Dio, e che introduca una novità e che porti giustizia. Allora, quelle immagini, a volte anche molto brutali, sono una richiesta di giustizia che si esprime con una brutalità non agita, quindi demandata all'azione di Dio, che porterà giustizia. Ma è una richiesta di giustizia legittima contro orrori che il solo fatto di non prendere per scontati, come questo è quello che accade, ma di sapere che c'è un'alternativa, e quindi torniamo al Salmo 1, è un grande dono. E dunque c'è questa immagine alla realtà della prima quartina, di queste forze, di questi imperi, di queste forze che sono non solo forze materiali, ma che sono forze che si sostengono anche in entità spirituali malvagie. Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro giogo. In verità non è, appunto, nelle altre traduzioni non è il giogo che Israele avrebbe mai posto agli assiri e ai babilonesi, perché non ha mai avuto la forza di farlo. Quindi allontaniamo da noi la provocazione che la loro giustizia, che il loro modello ci propone, forse più che di gioco materiale. E in questo il giusto, o Israele, ha accesso a percepire Dio, il Signore, il Padre, il Creatore di tutti, peraltro, che ride e che si fa beffe di loro. Quindi c'è un insegnamento, c'è un'ironia e c'è un senso assolutamente unico e sorprendente di vedere Dio che ride, no? Che come ti dà la forza di attraversare le valli del dolore, perché sei forte della consapevolezza che il tuo Dio si fa beffe di loro, cioè che a lungo termine tutto questo non avrà esito. E l'ira e lo sdegno sono un'affermazione di io sono colui che è. E colui che è ha scelto Sion, e ha scelto Davide, e ha scelto questo popolo, e ha consacrato a questo popolo nel proprio figlio, rimanendo fino a questo momento, quindi fino al momento poi dell'incarnazione di Gesù e quindi della seconda lettura che si farà di questo Salmo e che si farà in chiave cristiana, separato. Però l'autorità di Dio non è l'autorità del regnante, è un unto. Non pretende Davide di essere Dio, no? C'è questa dialettica, e di qui sarà poi l'unicità del Messia, la difficoltà anche per gli ebrei di accettare Gesù Cristo. E adesso c'è la seconda voce, quindi in questa scena cosmica in cui ci sono tutte queste divinità del male, della guerra, diciamo, e c'è Dio che sopra di loro, che li deride, si entra, diciamo, Davide a questo punto, la seconda voce che testimonia quanto è stato detto su di sé. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. Un dialogo nel quale il figlio chiede al padre. È nominato, ma chiede e riceve questa autorità. E poi l'ultimo passaggio diventa, e come dire, in filigrana si riconosce che c'è questa eredità è molto più, cioè il vaso di argilla quando è frantumato, poi rimane altro, rimane un invito, rimane la misericordia di Dio, che non è solo giustizia e punizione dei malvagi, ma è un invito che si apre ai giudici della terra e agli stessi sovrani di unirsi nel servizio del Signore e nella gioia nella gioia sorpresa di questo grande mistero, che è il timore di perdere la via, quindi l'ira segue al fatto di aver perso la via, non viceversa.